Dicevo prima, forma asistematica della proposta, delle riflessioni di Gramsci nell'opera del carcere, ma anche la forte coerenza di interessi e costanza di interessi, per cui questo, diciamo, è testimoniato non solo ex post da quello che possiamo leggere, ma anche dagli accenni meta letterari, metalinguistici che fa lui stesso, di cui dissemina, prego.
Mi sembra detto la volta scorsa, lui non può, durante tutti gli anni del carcere, non può accedere a nessun libro, nessuna.
No, no, sì che può, con forti limitazioni però. Cioè, le sue fonti sono, funziona così. Prima di dargli il permesso di scrivere nel febbraio del 29, lui poteva leggere. Leggere vuol dire che i carceri hanno le biblioteche, nelle quali ci può stare di tutto, gran parte robaccia e qualcosa meno. E in più poteva avere libri da fuori. Per cui, quando sta nel carcere di San Vittore, lui in qualche lettera racconta che legge più di un libro al giorno, prendendoli dalla biblioteca del carcere, e fa anche l'elenco ogni tanto, ci sono accenni per cui si possono ricostruire le letture che faceva, come capitava. L'accesso ai quotidiani, non mi ricordo com'era a San Vittore, a Turi aveva il diritto ad alcuni abbonamenti, c'erano delle tipologie di abbonamenti che poteva avere e per altre cose doveva fare delle richieste ad hoc e poteva ordinare l'acquisto di libri e su questo diciamo l'aveva aiutato il suo amico Piero Sraffa, che gli aveva aperto un conto senza limiti presso la libreria Sperling e Kupfer di Milano, per cui lui, diciamo, radunando le informazioni bibliografiche dalle più diverse fonti, immaginava quello che gli fosse, per lui fosse interessante, utile, eccetera, e se lo faceva arrivare dalla Sperling e Kupfer. Quindi abbiamo nei quaderni, sia liste, sia nelle lettere, eccetera, varie testimonianze che permettono di ricostruire che cosa succedeva. E in più oggi c'è quello che viene chiamato Fondo Gramsci, che è l'insieme di tutti i libri che gli sono passati per le mani in carcere sotto sua personale proprietà, quindi da Turi in poi in realtà. Che sono marcati con la matricola 7047, il timbro del carcere e la firma del direttore. Siccome erano cambiati i direttori, si può anche ricostruire quindi la cronologia. Una parte dei suoi libri in realtà sta a Ghilarza, nella casa museo, la casa, diciamo, di famiglia. A un certo punto è stata acquisita pubblicamente, se non ricordo male, prima dal Partito Comunista e poi da qualche istituzione pubblica, ed è diventata casa museo di cui si sono occupate delle nipoti, e lì c'è una parte del fondo Gramsci, che era quello che lui aveva destinato, per esempio, una volta il fratello Mario, che era andato a trovarlo in Carlo, scusate, il fratello Mario era il fascista di cui parlavamo adesso al caffè. Carlo, che era andato a trovarlo in carcere, lui gli trasmise delle casse i libri che andavano a casa, anche perché li leggessero i nipotini, eccetera. E ci fa accenno anche Luca Pauleso nella sua biografia a fumetti, di libri che lui, nella casa di famiglia che lui frequentava, i libri del prozio. Quindi una parte sta lì. La gran parte di ciò che è noto come Fondo Gramsci sta qui a Roma, al quartiere Trieste, nella Fondazione Istituto Gramsci, che è, diciamo, l'erede moderno dell'Istituto Gramsci, che fu fondato nell'immediato dopoguerra anche per raccogliere gli originali gramsciani e i libri che a suo tempo furono trasmessi a Mosca dopo la morte di Gramsci come sue proprietà personali, sempre a cura di Tania. Furono trasmessi alla famiglia a Mosca come proprietà privata dell'ex detenuto defunto. Quindi arrivarono nel 40 a Mosca e poi sono ritornati in Italia, destinati al Partito Comunista. Aveva accesso quindi abbastanza largo a fonti fino a un certo punto, cioè non gli permettevano cose scandalosamente politiche, però alcune sì che non ci avessero a che fare con questioni di lotta politica interna italiana, naturalmente, eccetera. Su alcune liste di libri lui fa richieste personali a Sua Eccellenza Benito Mussolini, il quale le approva dopo lungo tempo. Diciamo che lui poteva tenere in cella solo alcune cose e la maggior parte ce l'aveva nel magazzino e ruotava così, questo sempre a turi, cioè da quando può scrivere. Diciamo che il suo comunque possibilità di lavoro scientifico era minima, nel senso che praticamente dipendeva da quello che aveva e da lì tirava fuori il massimo, non poteva fare come uno studioso normale, come potete fare voi, come posso fare io, che segue delle piste, sa che ci sono delle cose, va in biblioteca dove gli serve, in città, in un'altra città, eccetera, e si fa il suo corpus di riferimento. Insomma, la cosa era fortemente limitata, ma aveva un buon accesso a libri, quindi, per esempio, nella edizione critica di Gerratana dei Quaderni del Carcere, ci sono due degli indici finali, sono le opere citate nei quaderni, distinte tra quelle viste direttamente per testimonianza o perché stavano poi nel fondo Gramsci da Gramsci, e quelle semplicemente citate. Quindi uno, diciamo, ha proprio un apparato critico in cui si può fare un'idea di ciò a cui aveva avuto accesso il detenuto Gramsci.
Scusi, ci sono, diciamo, dei libri che possono apparire, che hanno, diciamo, formato il pensiero di Gramsci, vediamo come strutturali nel suo pensiero, che gli hanno, magari possiamo ricollegare, diciamo, sicuramente questo libro gli è servito molto per il suo pensiero. Cioè,
Sì, ma nel senso che lo dice lui stesso, cioè nelle note dei quaderni, dopo era mia intenzione appunto leggere, se ci arriviamo, un pezzo, insomma una nota in cui esattamente, anche per far vedere come funziona, ma se va a vedere come sono fatte le note, spesso e volentieri prendono spunto da una lettura e ci fanno dei commenti sopra, letture che possono essere di articoli, la stragrande maggioranza. Ma per dire, ci sono tutto un gruppo di note che sono dedicate alla discussione di un libro scritto da Bukharin, che lui chiama Manuale Popolare, il titolo esatto non me lo ricordo, ma che era diciamo, un compendio di teoria marxista che Nikolai Bukharin, che era uno dei dirigenti più importanti dell'Unione Sovietica, poi tra quelli fatti fuori da Stalin, che era un compendio di base del marxismo in funzione divulgativa. Gramsci stesso all'inizio lo usò lui stesso per delle dispense che aveva fatto, insomma, prima di essere arrestato per le attività di formazione interna. In carcere ci ritorna un mucchio di volte come punto di riferimento polemico. Quindi quello, per esempio, è un testo che figura discusso analiticamente in parecchie note dei quaderni del carcere come esempio di un marxismo sbagliato, di come non si deve fare politica culturale dal punto di vista di un'intellettualità che vuole formare le masse, eccetera, eccetera. E ce ne stanno vari. Molte devo dire che sono cose che si riferiscono a letture precedenti, per la verità, quindi lavora anche parecchio a memoria, che ne so, su Croce, su Marx stesso, eccetera. Quindi ci sono tutta una serie di cose che si desumono, ma perché le dice lui stesso, cioè non è nemmeno che si deve fare chissà quale ricostruzione, per dire sul concetto di egemonia, che uno deve fare delle passaggi interpretativi, eccetera. Lui in varie parti dichiara che per lui un ispiratore è Lenin per opere e atti. Quindi, diciamo, fonti dell'elaborazione di Gramsciana sono anche largamente esplicitate da lui medesimo. Non possiamo, non penso che si possa dire c'è uno, due, tre, cinque cose che sono per lui fondamentali. Si può dire, per esempio, appunto si vede dalla ricostruzione di tutto quello che ha scritto, un suo interlocutore costante è Benedetto Croce, ma in quanto pensatore su certe opere ritorna più spesso opere di Croce piuttosto che altre, discute opere di Gentile, ma insomma sono cose messe in esplicito nei quaderni, quindi si può benissimo fare quello che diceva lei, ma è lui stesso che ce lo consente. Dicevo, c'è una forte coerenza nei suoi interessi, anche se la forma è così eterogenea e frammentata, e questo ancora una volta è lui stesso che ce lo racconta, perché dalla prima fase di letture assolutamente eterogenee, le più diversificate possibili che faceva nel carcere di Milano, attingendo semplicemente alla biblioteca del carcere. Ma lui già allora, in una lettera sempre a Tania del 27, comincia a dire che quando gli fosse possibile vorrebbe farsi un piano di studio articolato su alcuni temi principali. Da subito dopo arrestato aveva abbastanza chiaro in testa che sarebbe rimasto in galera a lungo, quando le condizioni di salute cominciano a peggiorare. Diciamo, si va convincendo che semplicemente non ne uscirà. Quindi, diciamo, l'idea di lavorare secondo un piano è abbastanza precoce. E in questa lettera a Tania del 27 lui menziona quattro argomenti diversi che sono una storia degli intellettuali, il teatro, la linguistica e i romanzi d'appendice. Dice apparentemente molto eterogenei fra di loro, se non ricordo male, è quella la lettera in cui dice: ma un filo conduttore si ritrova nello spirito popolare creativo. Rimane un po' criptico, tanto è una lettera. Baratta nel suo libro ci ragiona abbastanza su questo concetto di spirito popolare creativo. Di fatto, intellettuali, teatro, linguistica e qualcosa che ha a che fare con la letteratura popolare ritornano in tutti, non solo ci stanno nei quaderni, ma ritornano anche nei due programmi di lavoro espliciti che lui mette nei quaderni. Uno è quello che sta all'inizio, proprio quando può scrivere il primo quaderno, c'è la data bella precisa, 8 febbraio del 1929, note, appunti, quaderno primo, scrive tutto bene il titolo, elenco degli argomenti principali, e sono le cose di cui progetta di occuparsi. Di fatto, dopo questa prima pagina che scrive, lui non scrive più per alcuni mesi e racconta nelle lettere, appunto, che in realtà si mette a fare traduzioni per riprendere la mano, cioè lui nella vita era stato uno scrittore. Passava le giornate a scrivere, se no le 3.000 pagine di articoli di giornale non ce le avremmo. E, prego, per 3 anni non può fare nulla di tutto questo, quindi si sente, insomma, un po' arrugginito e si mette a fare traduzioni di testi di Marx, traduzioni di favole dei fratelli Grimm, traduzioni di vario genere, dal russo, dal tedesco e così. E abbiamo anche questi quaderni di traduzione che non sono pubblicati se non in appendice, insomma in estratti. Quindi per qualche mese di fatto non scrive, però la prima cosa che fa è fare questo progetto di lavoro in 16 punti, in cui dice argomenti principali. Teoria e storia, questo magari è una cosa che metto tra i documenti scaricabili. ma leggo velocemente per poter fare dei collegamenti. Teoria e storia della storiografia, sviluppo della borghesia italiana fino al 1870, formazione dei gruppi intellettuali italiani, svolgimento, atteggiamenti, la letteratura popolare dei romanzi d'appendice e le ragioni della sua persistente fortuna. Cavalcante Cavalcanti, la sua posizione nella struttura e nell'arte della Divina Commedia. Origine e svolgimento dell'azione cattolica in Italia e in Europa. Il concetto di folklore. Esperienze della vita in carcere. La questione meridionale e la questione delle isole. Osservazioni sulla popolazione italiana, sua composizione, funzione dell'emigrazione. Americanismo e Fordismo. La questione della lingua in Italia, Manzoni e grazie a Dio Isaia Ascoli, il senso comune confronta sette, il concetto di folklore. Riviste tipo, teorica, critico-storica, di cultura generale, divulgazione. Neogrammatici e neolinguisti, i nipotini di padre Bresciani. Sono 16, ma sono riconducibili a alcune macro-categorie e anni dopo, nel 31-32, all'inizio del quaderno 8, che intitola come quaderno Note sparse appunti per una storia degli intellettuali italiani, fa altri 10 punti di raggruppamento per materia e sono intellettuali, Machiavelli, nozioni enciclopediche, argomenti di cultura, introduzione allo studio della filosofia e note critiche ad un saggio popolare di sociologia, il libro di Bukharin che dicevo, storia dell'azione cattolica, miscellanea di note varie ed erudizione passato e presente, risorgimento italiano, i nipotini di padre Bresciani, l'orianesimo, appunti sul giornalismo, la letteratura popolare. Il tema, il super tema, diciamo, che un po' raduna tutti quanti questi è la questione degli intellettuali, che ricorre esplicitamente, che viene messa come titolo Note per la storia degli intellettuali, che si articola in tanti aspetti diversi, che dialoga fortemente con questioni che potremmo dire di cultura popolare. Che li chiami senso comune, li chiami folklore, li chiami letteratura popolare, perfino i nipotini di padre Bresciani rientra in questa cosa, e questioni di storia e storiografia, cioè l'idea di fondo è indagare la storia italiana soprattutto, ma vediamo che c'è un dialogo importante con l'esterno, con la voce americanismo e fordismo che adesso spiego, indagare la storia italiana per ricostruire la formazione dei gruppi intellettuali e dei ceti di intellettuali italiani, come si è determinata, come questi ceti si sono formati e articolati, per estrarne. Questo forse è sbagliato teoricamente da dire, per estrarne una teoria, forse in realtà lui ha già una teoria e fa questa indagine storica per verificare la teoria. Comunque, passatemela in questi termini. Per estrarne una teoria dell'intellettuale, del ruolo dell'intellettuale in relazione ai suoi interessi politici che non sono mai esplicitati in nessuno di questi titoli. Voi trovate ovviamente nel carcerato Gramsci scritto Appunti per un'idea di rivoluzione in Italia, che dobbiamo fare per buttare giù il fascismo, cose di questo genere. Naturalmente non avrebbe senso, non si può, ma nella nota che appunto volevo leggere adesso, dopo, se facciamo in tempo, si vede che senza dirlo lui dice il politico fa questo. Il politico è lui, è Antonio Gramsci, segretario generale del Partito Comunista Italiano. L'idea, l'intellettuale teorico, il campione di, il modello di, dovrebbe fare questo, potrebbe fare così, sbaglia se fa così, eccetera. È un interrogarsi continuo parlando d'altri. e in parte parlando d'altro, su quello che si potrebbe fare stante una situazione data. Lui, stando dentro, non può fare nulla, quindi si interroga sulle situazioni date che storicamente può ricostruire e andare a vedere che cosa è successo in quelle situazioni date, vedendo cosa era giusto, cosa era sbagliato, cosa è successo, cosa ha funzionato e cosa non. Ma ciò che è sempre sotteso a livello di fondo è questo. Ed è esattamente questo il motivo per cui una Kate Graham, antropologa americana, ci scrive sopra un libro che si chiama Il concetto di cultura in Gramsci, perché intellettuali vuol dire cultura. Gli organizzatori, i produttori di cultura, che sono uno snodo fondamentale dell'attività politica come la pensa Gramsci, il quale dice esplicitamente: intellettuale è anche il militante di partito. Cioè, quando parla di intellettuali, parla anche di organizzazione politica. Quando parla di organizzazione politica, ne parla in un modo molto ampio, sofisticato, vario, duttile, che noi possiamo ritradurre, riutilizzare, dialogarci con, anche se non abbiamo, come dicevo all'inizio di oggi, l'obiettivo di fare una rivoluzione da qualche parte, di costruire un partito comunista da qualche parte, eccetera, eccetera. Diciamo, l'interesse è più ampio, è più trasversale, è più diffuso, e uno dei pregi, insomma, che mi sembrano maggiori dell'opera di Crean, che cominceremo a parlarne penso la prossima volta, è esattamente questo, che lei mostra, cioè non fa finta che Gramsci è un antropologo, lo dice proprio molto bene, chiarissimamente. Gramsci è un politico, ha interessi politici, ma mostra il possibile interesse conoscitivo degli approcci politici di Gramsci, che è un politico un po' particolare, con una visione ampia, che però non era dettata solo dal fatto che stava in galera e quindi non poteva andare per le strade a fare confusione. L'esperienza dei consigli e la linea dell'ordine nuovo del 1920 era già questo. Il fatto che loro a Torino si battevano per proporre la linea dei consigli al resto del movimento in Italia era un'applicazione di questo. Una idea che appunto la politica dovesse uscire fuori dalla politica, il partito dovesse uscire fuori dal partito, e aveva senso solo se coinvolgeva tutti i suoi potenziali interlocutori sociali in una interlocuzione che possiamo chiamare, con tutte le virgolette del caso, culturale. Culturale in senso proprio stretto, per cui lui si interroga specificamente sulla letteratura, la letteratura d'appendice, la letteratura popolare, eccetera, che è roba che uno dice cultura, i film, la polemica sui due mondi contani, eccetera, ma nel senso più lato di cultura. Per cui appunto questo suo interesse fondamentale, che come mi sembra di aver accennato la prima volta, sfocia nel tema dell'egemonia, e il tema dell'egemonia su questo si appoggia, perché l'egemonia si costruisce in questa maniera, con il lavorio dell'intellettualità diffusa, dove intellettuale è anche il militante di partito, è il caporale dell'esercito, chiunque abbia funzioni organizzative a livello sociale. Chi organizza la vita di altre persone, quindi ha responsabilità, un ruolo attivo sul piano sociale, è un produttore di cultura, che lo sappia o no, che lo faccia apposta o no, ma lo fa. E lo fa secondo modelli e contenuti di cui, se non è consapevole, è un semplice esecutore, se è consapevole, diventa un attore deliberato. Nel 1916, dicevo, la nozione di cultura non si trova teorizzata da Gramsci se non magari molte volte diverse, uno mette insieme le varie teorizzazioni. Nel 1916, quindi giovanino l'amico, scrive un articolo sul Grido del Popolo che si chiamava Socialismo e Cultura, in cui dice delle cose che sono magari anche diverse da quelle che dirà in seguito, ma ci sono degli aspetti interessanti. Qui ragiona su una nozione di cultura non come accumulo di nozioni, quindi colti versus ignoranti, ma come coscienza di sé. Cultura come coscienza di sé, del proprio posto nel mondo e nella storia, come consapevolezza che guida l'azione oltre il soddisfacimento di bisogni immediati. Consapevolezza, quindi, se l'organizzatore di vita sociale lo fa consapevolmente, fa certe cose. Se lo fa inconsapevolmente, vuol dire che sta trasmettendo qualcos'altro che gli è arrivato da altro. Il ruolo degli intellettuali è rendere tutto ciò patrimonio di massa, esperienza di massa. Gli intellettuali sono quelli che questa operazione di autoconsapevolezza, di presa di coscienza, eccetera, lo fanno diventare esperienza di massa. E lui dice: questo è esattamente quello che succede, che è successo per esempio prima della Rivoluzione Francese. L'illuminismo, i grandi intellettuali illuministi hanno elaborato un pensiero che è sceso, è sceso, è sceso, si è espanso, si è espanso, si è espanso e si è fatto appunto esperienza di massa. Per dire sempre il noi, quello che dicevo all'inizio, io, quando scrive a Tania, lotto come chiunque altro per rimettere insieme i frantumi della concezione del mondo. Io sono noi, il folklore sono anche io. Non mi ricordo il nesso che adesso mi è venuto in mente, quindi non lo ricordo più che cosa volevo stare arrivando a dire in questo momento. Comunque, il ruolo degli intellettuali, appunto, è questo: l'intenso lavorio che precede ogni rivoluzione. L'obiettivo che lui si pone, per esempio, è di costruire una nuova cultura. Parla di questo, usa l'espressione rivoluzione culturale, cioè almeno un paio di volte nei quaderni l'espressione rivoluzione culturale per qualificare la riforma protestante, come esempio di rivoluzione culturale perché ha coinvolto un'intera popolazione, un'intera nazione, un nuovo senso comune. Ecco, forse era questo il nesso che volevo dire. Noi, il senso comune è la cosa che è comune. Lui dice: attenzione, i sensi comuni sono tanti. Ci sono parti più comuni, parti meno comuni, ogni strato sociale ha il suo senso comune, tutti gli strati sociali hanno senso comune. Benedetto Croce, che è il top dei top come intellettuali, ha anche lui il suo senso comune, con cui diciamo che ha in comune con un sacco di altra gente, non con tutti probabilmente, ma con tanti sì. L'obiettivo, se le cose funzionano, è creare nuovo senso comune. Quindi il senso comune non è una cosa che fa schifo, il senso comune è fatto di tante cose arcaiche, sbagliate, reazionarie, regressive, eccetera, eccetera, che ci fanno zavorra. Noi dobbiamo farne un altro che cambia questo, ma partendo da lì e arrivando lì. Questa è una visione molto larga di cultura che appunto mira a tanti livelli diversi. Per cui, per rispondere alla domanda della prima volta, ma allora cambia tutta la nozione di di avanguardia. No, a lui gli interessa pure l'avanguardia. Per quello si mette con Bordiga nel 21 e fanno, insieme a tanti altri, il Partito Comunista d'Italia, perché il fallimento e la sconfitta dei consigli a Torino dimostrano che con quel Partito Socialista e con quella Confederazione Generale del Lavoro non si andava da nessuna parte e vincevano i fascisti. Ci serve anche un gruppo di persone con le idee chiare, con un programma chiaro, che sa quello che vuole. Quindi l'avanguardia mi serve pure, ma io non miro solo a quello e con quello non faccio ancora niente. L'obiettivo è la nuova cultura, il nuovo senso comune, è diffondere a livello di massa quell'esperienza di coscienza di sé, di cui già parlava nel 1916 e che poi in seguito chiamerà spirito di scissione nei quaderni del carcere. Questa è un'espressione che ricorre. Lo spirito di scissione, che è una cosa da, diciamo, diffondere, da suscitare nelle masse subalterne, è esattamente questo, la presa di coscienza della propria posizione nel mondo, tale che induca a voler fare dei passi tutti insieme per cambiare questa posizione nel mondo. Scindersi dal senso comune dominante, dalle concezioni del mondo dominanti, eccetera. Però non so se riesco a far capire quello che voglio dire, ma c'è un dialogo continuo fra l'alto e il basso, fra il ristretto e l'allargato, fra l'intellettuale nel senso croce e l'intellettuale nel senso il caporale e il militante di partito, che sono cose che lui tiene costantemente insieme nella sua attenzione, e diciamo occuparsi di solo una delle due cose non porta da nessuna parte. Il manuale popolare di Bukharin che criticava si occupa solo del basso, non funziona perché prende il basso e lo lascia così com'è. Occuparsi soltanto di avere una perfetta chiarezza e lucidità su quello che dicono i classici del marxismo e che cosa dovremmo fare in Italia per applicare i classici del marxismo, che era quello che voleva fare Bordiga, non funziona altrettanto perché ce la raccontiamo solo fra di noi e il resto del mondo non se ne accorge. Bisogna riuscire a fare entrambe le cose, e questo è quello che appunto lui chiama rivoluzione culturale, che è successa nel mondo in posti diversi, in occasioni diverse. La rivoluzione francese, la riforma luterana, come scisma della Chiesa cattolica, eccetera, sono eventi che hanno coinvolto ceti sociali diversi a direzione borghese, non a direzione proletaria, dati i tempi, dati i luoghi, dati i contenuti. Noi dobbiamo fare, dice lui, la stessa cosa a direzione nostra, qui e oggi, per risolvere i problemi delle classi subalterne. Questa nota, forse è un po' lunghetta, non facciamo in tempo a leggerla tutta, però se non si legge tutta non c'ha molto senso. Era una nota che sta che sta nel quaderno 15 del 33, che si chiama Critica letteraria e che mi era venuta fuori, non mi ricordo più bene cercando che cosa, un paio di volte fa, a proposito di letteratura popolare. Era interessante, magari ne accenno qualcosa e comunque la metto tra i materiali e poi la possiamo ricommentare la volta dopo. Perché? Anche per farvi vedere come funziona il laboratorio delle note del carcere di Gramsci. Poi, diciamo, insomma, anche il libro di Crean è molto costruito con citazioni deliberatamente. Questa è una nota che si chiama Critica letteraria, e tra i tanti argomenti appunto elencati nel 29 e nel 31, l'aspetto critica letteraria compare, chiamato in modi diversi, riviste tipo. Questa è una cosa che lui metteva, ci sono nei due programmi, e la mette spesso come titolo di rubrica, Riviste Tipo. Lo scrive lui e poi. E in Riviste Tipo è capace che si mette a parlare dei rapporti fra avanguardia e masse, effettivamente. Per lui vuol dire una tipologia di. Lo spunto è dato dalla tipologia delle riviste. Che possono essere riviste di divulgazione, riviste letterarie, riviste destinate al grande pubblico, a pubblico medio, a pubblico molto ristretto, eccetera. Ragionando sul panorama effettivo dell'editoria corrente, lui fa tutti dei ragionamenti su come tutto questo corrisponda a un'organizzazione della società civile sotto l'aspetto cultura. E che insegnamenti se ne traggono per fare eventuali cambiamenti, per inventarsi delle cose, eccetera. Anche qui cose non elucubrate in galera. L'aveva fatto l'Ordine Nuovo, che era una cosa inventata ex novo da lui e dai suoi amici, tentava di fare questo, cioè di fare, diciamo, la voce pubblica di un intellettuale collettivo. Costruita in un certo modo. A posteriori ci ragiona, partendo dai materiali che c'ha sotto mano. Critica letteraria, titolo della nota, e dice: nell'articolo del marzo 33 dell'Educazione Fascista, l'articolo polemico di Argo con Paul Nizan. A proposito della concezione di una nuova letteratura che sorge da un integrale rinnovamento culturale, intellettuale e morale. Allora. La fonte è Educazione Fascista, una rivista così corrente del regime. Lo scrittore di cui si occupa, cioè l'autore del testo, è addirittura anonimo, Argo, firma pseudonimo Argo, che scrive su un tale Paul Nizan. Gramsci non ha letto di persona Paul Nizan, non mi risulta che lo abbia conosciuto. Paul Nizan in realtà era uno importante. 1905-1940, al grande pubblico almeno della mia età, era noto per un libro che si chiama Aden Arabia e che comincia con la frase famosa: Avevo 20 anni, non permetterò a nessuno di dire che quella è l'età più bella della mia vita. Ed era una testimonianza di viaggio che aveva fatto lui in Arabia, eccetera. Paul Nizan è stato un importantissimo intellettuale francese, prima comunista, poi si è staccato dal Partito Comunista, quindi il mondo comunista lo ha fortemente ostracizzato, ha scritto una serie di cose importanti. Gramsci non lo sa, e non lo poteva nemmeno sapere. Ne sente parlare da un anonimo estensore di una breve nota su una rivista fascista. Da lì spreme sangue dalle rape, cioè questa paginetta in cui ci sono alcuni accenni esattamente da lì, ma si mette parte e comincia a ragionare su cose sue, appunto, prendendo spunto da questo. Questo era come lavorava, per cui, per esempio, lui poteva leggere Educazione Fascista. Però poi dopo, se avesse voluto dire, bah, e dice, sarà da vedere questo Nizan, una cosa del genere a un certo punto, non è che poi dopo andava in biblioteca e si leggeva i libri di Nizan, non poteva sapere chi diavolo fosse il maestro Nizan, scriveva a un compagno e dice, scusa, ma maestro Nizan sai qualcosa? Lui sa quello che dice Argo su Educazione Fascista. In questo senso lui dice mille volte, le mie fonti sono straordinariamente ristrette, quello che scrivo magari può essere vero il contrario se potessi approfondire, controllare, eccetera, eccetera. Però le fonti che c'ha ne ha e le usa. Qui appunto prende spunto dalle osservazioni di questo Argo, dice l'unica cosa sembra. In realtà capisce che quello interessante è Nizan, per cui dice sembra che abbia posto bene la questione, però questo Argo gli fa un'obiezione interessante perché forse nell'impostazione di Nizan c'è un rischio di cosmopolitismo, invece la costruzione di una nuova letteratura deve passare per una fase nazionale. E quindi di fatto tutta la nota è basata sui rapporti. A un certo punto comincia a parlare del rapporto tra letteratura e politica, ci infila la storia, la politica, quando dice il politico immagina l'uomo come è e nello stesso tempo come dovrebbe essere per raggiungere un determinato fine. Io sono il politico, io Antonio Gramsci, chiaramente. E dice, il politico non potrà mai avere lo stesso approccio del letterato, perché il letterato per fare una buona opera di letteratura a un certo punto si deve fissare, deve dare un'immagine fissa e su quella costruisce una cosa artistica che funziona bene. Il politico va subito oltre, va avanti. Se la storia è un continuo processo di liberazione e di autocoscienza, è evidente che ogni stadio come storia, in questo caso come cultura, sarà subito superato e non interesserà più. Autocoscienza, eh? 1916, cultura e socialismo. Qui stiamo nel 31, ma lì aveva detto la stessa cosa sostanzialmente. Quindi ritorna. E qui mette insieme storia, politica e cultura. Partendo da una nota di Argo su educazione fascista. Quindi il tema è rapporti tra politica e cultura, nella fattispecie letteratura, e distinguerli, e però a che cosa entrambe mirerebbero e qual è l'interesse del politico per una letteratura. L'articolo di Nizzano originario era appunto sulla creazione di una nuova letteratura. La nozione che ricorre in questa nota di Gramsci è rinnovamento intellettuale e morale. Torna la parola conformismi, che è quella della lettera di Tania che avevo citato prima. L'obiettivo è creare nuovi conformismi, che mette sempre tra virgolette, perché conformismo non è una parola che suona bene, ma lui la vuole usare in senso positivo, come senso comune, cioè una nuova idea comune che però passi largamente e sia largamente condivisa e si faccia quella cosa lì senza starci su a dover pensare molto. Uno ci pensa prima, c'è la fase dello spirito della discissione, della autocoscienza diffusa, ma poi dopo questo si espande, si fa pratica quotidiana, secondo un processo molecolare, aggettivo caro a Gramsci e a Gianni Pizza, di cui parleremo. L'obiettivo è appunto, come ho accennato all'inizio, nuova cultura, nuovo senso comune. Qui è nuovo conformismo. E poi, parlando di letteratura, si mette a parlare della letteratura d'appendice. Appendice, sapete che si chiamava così perché erano, che ne so, anche i libri di Hugo erano scritti a puntate in coda ai quotidiani, un tot li pagavano, un tot a riga, e poi radunavano tutto in volume, ma in appendice A uscivano con altro. E lui dice, è questo livello col quale dobbiamo dialogare. È ancora una volta lo stesso discorso dell'atteggiamento del folklore. Io non sono compiacente, ma quello è il livello mio col quale devo dialogare e senza il quale non posso fare. La conclusione di questa nota dice: la premessa della nuova letteratura non può non essere storico-politica, popolare. Deve tendere a elaborare ciò che già esiste, polemicamente o in altro modo non importa, ciò che importa è che essa affondi le sue radici nell'humus della cultura popolare così come è, con i suoi gusti, le sue tendenze, eccetera, eccetera, col suo mondo morale e intellettuale, sia pure arretrato e convenzionale. Cioè, questo legame non si deve mai spezzare. Io non sono compiacente, dico tutte le cose come stanno se non mi stanno bene, ma questo è il mio mondo, da dentro io lo devo cambiare, dentro fuori, dentro fuori. Non è detto che quello che lui propone sia sempre efficace e convincente. Cirese, in un saggio che vedremo, trova che è un po' verbale le soluzioni che trova, ma diciamo questa è la sua perenne riproposizione in tanti modi diversi, nel rapporto tra intellettuali e sentimenti spontanei delle masse che mai si debbono interrompere, tra dirigenti e diretti, tra letterati di qualità e letterati d'appendice. È un insieme di cose che va considerato appunto come tale, nelle relazioni reciproche. Come dice qui, deve affondare le radici. Questa è l'immagine conclusiva di questa nota. L'ora è scaduta, se ci sono domande, queste cose che ho detto oggi le metto comunque sul diario della giornata e quindi le ritrovate lì, magari le riprendiamo anche. Ci sono domande? Prego. Ci sono domande al volo? No. Valgono anche la. Prego.
Si potrebbe dire che la nozione di capitale culturale di Bourdieu potrebbe essere, in un certo senso, si potrebbe essere ispirata appunto alla nozione di Gramsci su questa propria autocoscienza, autoconsapevolezza di appartenere ad una determinata classe sociale e quindi di dover cambiare da lì dentro quella classe sociale essendo consapevole appunto di farne parte. Non so se ha preso.
Forse ho capito, ma non sono sicurissimo.
No, perché abbiamo trattato Bourdieu con il professor Simonicca e la nozione di capitale culturale di Bourdieu è appunto il capitale culturale che ogni individuo si porta dalla famiglia e non può prescindere da quel capitale culturale, fa parte di quel capitale culturale e sarà così per sempre. Quindi un po' mi è ricordato il discorso di Gramsci della propria consapevolezza di far parte di un mondo e di dover rimanere in quel mondo nonostante quel mondo può non sembrarci un mondo che ci appartiene tutto e per tutto, però ne facciamo parte e quindi dobbiamo restarci dentro e riuscire a cambiarlo da lì dentro.
A mia memoria una esplicitazione così esplicita in Gramsci non me la ricordo, l'ho detta
No,
io,
sì, ho capito.
per farmi capire. Quindi potrebbe anche esserci, cioè secondo me è vero quello che ho detto, se no non l'avrei detto, però lui non lo dice in questi termini. Secondo me è evidente, si evince, quindi la sua osservazione mi sembra assolutamente giusta. Poi la stessa cosa si può dire con nomi anche molto diversi, da autori diversi, in epoche diverse, eccetera. Io vedo che sia così, cioè mi sembra questo l'atteggiamento suo e anche la teorizzazione sua. La esplicitazione è un po' sempre più un gradino un po' più avanti, come dando per scontato un distacco esistente e da ricolmare, mentre invece nella sua ricostruzione, e quello che ho detto io in realtà, c'è più un'internità da cui voglio fuoriuscire, diciamo criticamente. In tutte le note in cui lui parla appunto di questa questione del rapporto alto-basso, intellettuale professionale, intellettuale spontaneo, eccetera, mi sembra che ci sia già più in grado di partenza una differenziazione fra le due cose che si dà per scontata, e il suo lavoro, il suo intento, il suo interesse è quello di rimetterle insieme, che può essere semplicemente una differenza di punti di vista. Io nella mia esposizione, che lei ha correttissimamente colto e mi sembra ragionevolmente ricollegato a un'altra cosa, sono partito come dal mettermi dall'interno di una faccenda. Mi sembra che lui abbia più un atteggiamento dall'esterno, però il succo è lo stesso, secondo me. Questa è la mia interpretazione. Mi sembra un tema molto giusto e quindi magari ci ritorniamo sopra e ci riragioniamo, però diciamo la mia visione è questa.